Vogliamo incominciare con la preghiera di un salmo, Salmo 103-102. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie.
Salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia.
Egli sazia di bene i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi.
Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere.
Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono.
Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe.
Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
Perché Egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.
Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così Egli fiorisce.
Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce.
Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono, la sua giustizia per i figli dei figli.
Per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti.
Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo.
Benedite il Signore, voi tutte suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola.
Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri che fate il suo volere.
Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio.
Benedici il Signore, anima mia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo è veramente bello. Magari non è molto noto, come per dire il Salmo del Pastore, ma è molto bello, consolante.
Ecco, l'abbiamo scelto questa sera perché parla dell'amore e della paternità di Dio, perché appunto abbiamo un brano che ci vuol far comprendere il mistero dell'uomo che è figlio e quindi libero. Il tema sarà la nostra libertà, il tema di questa sera, che si fonda appunto nella paternità di Dio. Abbiamo visto la volta scorsa il problema della fede e della preghiera. La fede e la preghiera è proprio il nostro rapporto filiale con Dio, il conoscere di essere figli e che Lui è Padre. Ecco, e vediamo questa sera le conseguenze ulteriori.
Credo che si possa ulteriormente annotare come questo brano chiude il capitolo 17
inizierà poi il capitolo diciottesimo, dal capitolo diciottesimo, un discorso che riguarda la comunità, per cui viene bene che si consideri questa sera per dire la paternità di Dio e poi allora di conseguenza la fraternità che si basa sulla libertà che deriva da questo rapporto con Dio Padre. Il brano è da Matteo 17, 22, 27. Leggo. Trovandosi essi insieme in Galilea, Gesù disse loro: «Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno sarà risuscitato». Ed essi furono molto rattristati. Venuti a Cafarnao, si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per il Tempio e gli dissero: «Il vostro maestro non paga la tassa per il Tempio?» Rispose: «Sì». Venuto nella casa, Gesù lo prevenne dicendo: «Che cosa ti pare, Simone? I re di questa terra, da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli altri?» Rispose: «Dagli estranei». E Gesù: «Quindi i figli sono liberi, ma perché non si scandalizzino, va al mare, getta l'amo e il primo pesce che viene, prendilo, aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala loro per me e per te».
Il brano di questa sera a prima vista è abbastanza strano, con elementi eterogenei, e prima c'è la seconda predizione della passione e resurrezione di Gesù, messa lì a secco, senza nessuna connessione col contesto, e subito dopo il problema del tributo al Tempio, se è da pagare o no, e poi l'episodio curioso di questo pesce che c'ha la moneta in bocca.
È molto interessante, poi tra l'altro è riferito solamente da Matteo, ma cioè dico interessante nel senso che è bello, uno prende un pesce e gli trova dentro per pagare le tasse.
Ecco, e cosa vuol dire questo? Il centro del brano l'avete alla fine del versetto 26, la traduzione italiana non rende il senso, si dice i figli sono esenti, ecco, in greco c'è i figli sono liberi. Il senso di tutto questo racconto è che i figli sono liberi, è il grosso tema della libertà e della figliolanza. E la predizione della passione di Gesù, che è il figlio dell'uomo che si mette nelle mani degli uomini, è ciò che ci rende figli. Perché lui si fa nostro fratello, ci rende liberi. Quindi, in quanto liberi, non dobbiamo pagare nessun tributo. L'unico tributo da pagare al Padre è l'amore fraterno. E questo tributo Pietro lo trova, stranamente, nell'abisso, nel pesce. Lo trova per sé e per Gesù. E chi è che va nell'abisso pagando il tributo per tutti, per sé e per gli altri? È ancora Gesù, che appunto consegnandosi nelle mani degli uomini è stato il tributo dell'amore fraterno, dell'amore di Dio stesso, che Dio stesso ha pagato all'uomo per renderlo figlio. Quindi tutto il brano ha un'unitarietà molto profonda ed è sulla libertà, che è il tema fondamentale del Vangelo. Il Vangelo è la chiamata alla libertà. Questa libertà è la cosa meno capita dai discepoli stessi, dalla Chiesa stessa. Abbiamo ampie testimonianze negli Atti degli Apostoli, la discussione di Gerusalemme, la lettera ai Galati, la lettera ai Romani. Pietro stesso non capiva bene di cosa si trattava, eppure la grande eredità è la verità del Vangelo, che siamo figli, quindi liberi. E d'altronde la libertà è anche il punto d'onore della nostra epoca. Ci teniamo alla libertà. Mai se ne è parlato tanto. E mai anche abbiamo la coscienza che è stata così insidiabile e insidiata. Oggi la libertà è la cosa più vulnerabile che esista. Una volta sì c'era la schiavitù, ma la schiavitù non è che tolga la libertà. Uno può essere in prigione schiavo, ma essere libero. Oggi ci sono sistemi per togliere la libertà interiore molto forti, tutti i condizionamenti, per cui sei costretto a pensare, a sentire, ad agire in quel modo credendo per di più di essere libero, mentre invece se sono schiavo vado ai lavori forzati ma mi sento libero. Sono lì per un motivo preciso, perché sono un uomo libero. Quindi è importante questo tema. Nulla è più bello della libertà, nulla è più ambiguo della libertà, e ci rende come Dio, è la nostra immagine di Dio la libertà. E proprio il primo peccato è stato nel concepire malamente la libertà. E quindi affronteremo in questo brano il tema stesso della libertà e dell'uso della libertà.
Da capo allora, primo versetto. Trovandosi essi insieme in Galilea, Gesù disse loro: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno sarà risuscitato. Ed essi furono molto rattristati.
Ci troviamo in Galilea, è sottolineata la Galilea, che è il luogo dell'inizio dell'attività di Gesù, dove Gesù ha chiamato i primi discepoli, dove è sorta la luce per il mondo, dove c'è stata la trasfigurazione, dove alla fine del Vangelo ci sarà l'inizio della Chiesa in Galilea, da lì è mandata a tutto il mondo. E viene nominata perché l'ultimo luogo nominato di preciso era Cesarea di Filippi, che era fuori dalla Galilea, e il prossimo luogo nominato sarà Gerusalemme, in cammino a Gerusalemme. E qui Gesù predice per la seconda volta il senso della sua vita, e la seconda predizione della passione è la più breve, la più sintetica e per certi aspetti anche la più bella. E vediamola da vicino. Ecco, Gesù è il figlio dell'uomo che sta per essere consegnato. E nella prima predizione si diceva che deve essere. È il dovere di Dio, il dovere del Signore. L'unico dovere del Signore è la sua passione nei nostri confronti. Ora non solo deve, ma sta per. È ormai vicino a essere eseguito. E poi si esprime tutto ciò che avverrà in un modo molto semplice, nel suo significato più profondo. Sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. La parola consegnare, in latino è tradere, tradire, vuol dire molte cose. Gesù è consegnato, cioè tradito da Giuda. È consegnato dai capi, tradito dai capi religiosi a Pilato, è consegnato da Pilato ai soldati, tradito anche da loro, poi è consegnato, tradito alla morte. Poi c'è un'altra cosa, il Padre lo consegna, lui stesso si consegna, questo è il mio corpo dato, consegnato per voi. Cioè, la stessa parola esprime la nostra azione negativa di tradirlo e la sua azione positiva di consegnarsi. Ed è qui che lui si mostra il Signore della storia, che in quello che noi facciamo di male lui esegue il suo bene. Ed è bella proprio anche l'espressione consegnarsi nelle mani. Mettersi nelle mani di uno indica amore, fiducia. Il massimo amore è mettersi nelle mani. Si mette nelle mani degli uomini. La più alta espressione di Dio come Dio è il fatto che si mette nelle mani degli uomini. E la sua eredità sarà il suo corpo dato per noi. Si consegna.
È consegnato, ecco, proprio sottolineerei il fatto che più che l'azione dell'uomo viene marcata la passione di Dio, la passione divina, ed è consegnato dall'amore, dall'amore di Dio. Si consegna per, a causa dell'amore di Dio.
E cosa vuol dire ancora che lui si consegna nelle mani? Vuol dire che noi l'abbiamo in mano. E Dio è nelle nostre mani. Possiamo farne quel che vogliamo. La sua vita dipende dalle nostre mani. Lo possiamo uccidere o accogliere, dare o togliere la vita. Noi gliela togliamo, lo si dirà subito dopo, e nel momento in cui noi gliela togliamo, lui ci dona la vita. È molto bella questa espressione, quasi messa lì in assoluto, il mettersi nelle mani degli uomini. È grande la fede di Dio, si è messo nelle mani degli uomini. Ed è il compimento di tutto il disegno della creazione, il suo mettersi nelle mani degli uomini. Che l'uomo abbia in mano Dio, questo è il desiderio di Dio.
Sottolineo il fatto che, giusto, dice, è il compimento di tutta la creazione, sembrerebbe però il fallimento, perché si consegna, è consegnato nelle mani degli uomini, lo uccideranno. Sembra il fallimento.
Ecco, non è che muore, viene ucciso, e la sua morte è martirio, è testimonianza di amore più grande della vita e della morte. Quindi proprio nell'essere ucciso realizza la salvezza, cioè ci dona il suo amore. Il suo dare la vita è un darci la vita, è un farci nascere. Cioè nel fatto che lui muore per noi, noi possiamo nascere come figli, come uomini, perché comprendiamo il suo amore assoluto. E il terzo giorno risusciterà.
Usiamo magari l'espressione che è ancora più bella, sarà risuscitato, perché ancora è azione di Dio, è il Padre che lo risuscita, e Gesù stesso che, come Dio, più che tornare alla vita, ecco, vince, come dire, la sigla espressiva del male, che è la morte, sarà risuscitato.
Ecco, e questo essere risuscitato è il significato stesso della morte, cioè quel tipo di morte è dare la vita, è resurrezione, è amore che vince la morte. E il grande mistero del cristianesimo non è che Gesù, figlio di Dio, sia risuscitato. Se è figlio di Dio, per forza risuscita. Il grande mistero è che il risorto è il crocifisso, che colui che è la pienezza di vita ha dato la vita per noi, e questo è il mistero cristiano. Dio fa poca fatica a risuscitare. È il fatto che abbia dato la vita per noi il grande mistero di Dio, cioè la sua croce. Ed è quella sua croce il principio della vita nostra, della nostra resurrezione. Ecco, come vedete, questa predizione della passione e resurrezione di Gesù molto semplice, ecco, la più elementare, è bellissima proprio per questo essere consegnato nelle mani. E i discepoli cosa fanno? Capiscono, a differenza di Marco che sottolinea che non capiscono, anche Luca, qui capiscono, però non comprendono, difatti diventano tristi. Solo dopo Pasqua capiranno. E questo suo essere consegnato nelle mani degli uomini è proprio il tributo che Dio paga al suo amore per l'uomo. Ed è ciò che ci fa liberi. E introduce il brano successivo sul quale adesso ci fermiamo.
Venuti a Cafarnao si avvicinarono Pietro, gli esattori della tassa per il Tempio, e gli dissero: «Il vostro maestro non paga la tassa per il Tempio?» Rispose: «Sì».
Ecco, la tassa per il Tempio era da pagare da ogni maschio adulto sopra i 20 anni. Poi, dopo la distruzione del Tempio, occorreva ancora pagarla per altri motivi. E il problema è posto a Pietro, è il problema che dovrà affrontare Pietro e tutta la comunità. Qual è il nostro rapporto col Tempio, cioè con la Chiesa giudaica? È il problema della comunità giudeo-cristiana, che era tentata di osservare tutte le leggi dell'Antico Testamento pensando che lì fosse la salvezza e di dimenticare la libertà evangelica. È quanto viene fuori nella lettera ai Galati, di pagare tutti i tributi e di pensare che siano tutti questi tributi a giustificarci. Dall'altra parte c'era la comunità paolina di origine pagana che sottolineava la libertà e poteva fare della libertà un uso molto libertino, e lo troviamo testimoniato nella lettera ai Corinzi, che la libertà serviva per fare cose, dice, abominevoli che neanche i pagani fanno, dice Paolo. E qui vediamo un pochino allora trattato il tema della libertà e del rispetto degli altri, in questo caso della situazione giudaica. E allora la domanda di Pietro, e alla domanda fatta a Pietro, se il maestro paga le tasse, Pietro risponde sì. Eppure Pietro sa che Gesù è il Messia, l'ha appena detto, che è il figlio di Dio, e quindi per sé non dovrebbe pagare le tasse. Cioè, i figli non pagano le tasse. Sa anche che i cristiani hanno un nuovo rapporto con Dio, dove la nostra tassa da pagare al Padre non è più la tassa del Tempio. La tassa da pagare al Padre, compimento di tutta la legge, è l'amore del fratello, la vera tassa. È quella che ha pagato il figlio dell'uomo, mettendosi nelle mani degli uomini, e questa è la vera tassa. Quindi per sé non dovrebbero pagarla. Però Pietro è sempre propenso per il sì, perché è molto conciliante, e tanto conciliante che nella lettera ai Galati al capitolo secondo Paolo lo rimprovera pubblicamente. Perché è giusto essere concilianti fino a quando non è di mezzo la verità del Vangelo. E vediamo allora la risposta di Gesù.
Venuto nella casa, lo prevenne Gesù, dicendo: «Che cosa ti pare, Simone? I re di questa terra, da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli altri?» Rispose: «Dagli estranei». E Gesù: «Quindi i figli sono liberi».
Ecco, e rispetto alla prospettiva di Pietro di pagare semplicemente le tasse, Gesù innanzitutto lo previene, ecco, mostra di sapere non solo il suo destino, ma anche al presente cosa sta succedendo a Pietro, e poi gli fa una domanda di tipo rabbinico per metterlo sulla strada. Dice: «Il re, da chi ricevono le tasse? Dagli estranei o dai figli?» Ecco, la risposta è obbligata: dagli estranei. E Gesù allora voleva sottolineargli una cosa che Pietro ha dimenticato: quindi i figli sono liberi, quindi per sé non c'è da pagare le tasse. Intendo la tassa al Tempio, bisogna pagare le tasse per il bene comune. E affermato il principio della libertà cristiana: siamo figli, l'unica tassa da pagare al Padre è l'amore fraterno. E non abbiate tra voi nessun altro debito se non questo amore vicendevole. Ed è l'amore del prossimo il compendio di tutta la legge. Chi ama il fratello ha adempiuto tutta la legge.
Questo lo dice Paolo nella lettera ai Romani. 13:8. Sì.
Ecco, e questa è l'essenza del Vangelo. Il nostro rapporto con Dio è di figli, cioè il rapporto di libertà, non più della legge. È il rapporto di figli amati, quindi il rapporto dell'amore. La nuova legge è l'amore. L'amore che è legge a se stesso. E mentre la legge pone norme, divieti, anche giuste, ma non dà la forza per vivere ciò che prescrive e per evitare ciò che vieta, e con l'amore invece fa fare tutto con serenità, con spontaneità, con libertà, con intelligenza. E il nuovo principio della vita quindi è lo Spirito Santo e l'amore. Noi siamo liberi ed è lo Spirito che in noi grida Abba, Padre, e testimonia al nostro spirito questa libertà. Ecco, e questo tema della libertà evangelica è la cosa più difficile da capire, perché istintivamente noi associamo la pratica religiosa, anche cristiana, alla legge come tutte le religioni, cioè a un'osservanza di norme. Mentre la nostra fede non è osservanza di norme, è il rapporto libero di amore filiale col Padre in Cristo che è il Figlio, è il dono dello Spirito. E dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Quindi il cristianesimo in questo è radicalmente diverso da qualunque religione. Non è religione, è libertà dalla religione, è la libertà del Figlio. Non è più legata a nessuna norma, a nessun codice, a nessuna cultura, è universale come l'amore. E ha una legge suprema, quella dell'amore, che è molto più interessante di qualunque norma. E viene a essere il principio di ogni azione, ma non solo il principio normativo, è il principio energetico anche, è intellettivo di ogni azione questo amore. Ed è una persona precisa, è lo Spirito del Padre e del Figlio che è in noi. Ecco, e questo va affermata come prima cosa in una chiesa giudeo-cristiana dove facilmente si può dimenticare questo aspetto, che è il primo dimenticato. Ecco, dopo però c'è un altro problema molto grosso, che è affrontato al versetto successivo, cioè se io sono libero allora posso fare quel che mi pare e piace, si dice, no? La libertà è fare quel che mi pare e piace. La libertà è che se a me sembra giusta una cosa e mio fratello mi attraversa la strada, lo travolgo, lo faccio fuori liberamente perché è lui che sbaglia. La libertà è che se io ho capito una cosa vera e l'altro è nella menzogna, è chiaro che se è nella menzogna io sono libero e quindi faccio quel che voglio e lui, peggio per lui, cioè gli sbatto in faccia la verità che fa liberi. È quel problema che Paolo affronta nel capitolo 8 della lettera prima ai Corinzi, e che affronta anche nei capitoli 14 e 15 della lettera ai Romani, il problema di che uso fare della nostra libertà, anche nella lettera ai Galati capitolo 5. Cioè, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi, e la libertà non è fare quel che mi pare e piace, la libertà è amare, e amare vuol dire servire l'altro. Questa è la vera libertà. Uno, se è libero, è talmente libero da rinunciare alla propria libertà per amore dell'altro. Questa è la libertà. Perché la vera libertà è libertà per amare, che vuol dire per servire l'altro. Se una cosa scandalizza l'altro, non aiuta l'altro, anche se è vera, non è da fare. L'esempio tipico l'abbiamo in Paolo, quando tratta del problema delle carni sacrificate agli idoli, dice: io posso mangiare tranquillamente perché gli idoli non esistono. Però dice: se un mio fratello convertito dal paganesimo mi vede e con questo resta scandalizzato, io con la mia scienza perdo, condanno un fratello per il quale Cristo è morto. Dice: ma allora non mangio carne in eterno. Ed è interessante che rinuncia a mangiarlo, ma afferma il diritto di mangiarla. Per cui non è che rinuncia alla verità. La verità la dice, che può mangiarla. Poi rinuncia al suo diritto per amore dell'altro, ma glielo dice anche che rinuncia al suo diritto, per non scandalizzare l'altro, in modo che l'altro impari due cose, che c'è una verità e che c'è un amore. Tutte due cose che non capiva. E che la regola della verità è addirittura l'amore. Ed è qualcosa di molto grosso questo.
Io pensavo appunto che questo discorso grosso della libertà è in rapporto alla verità. La verità vi farà liberi, Giovanni 8, 32. Però, appunto, la verità, e non è una verità che né teorica né pratica tale per cui si imponga, la verità è nella carità, è nell'amore. Efesini 4, 15.
Sì, la verità non è qualcosa di teorico, è ciò che aiuta ad amare l'altro e che fa crescere l'altro. Non è un'equazione intellettuale. È sempre anche molto storica, condizionata. Non è ideologica, ecco. Difatti, grazie alle ideologie vere, si sono fatti i peggiori disastri nella storia. Più che con quelle false, tutto sommato, perché quelle false durano di meno. Si spera.
L'ultimo versetto, allora, appunto. Ma perché non si scandalizzino, va al mare, getta l'amo, e il primo pesce che viene su, prendilo, aprigli la bocca, e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala loro. Per me e per te.
Ecco, il problema è perché non si scandalizzino. Ecco, questo tema non lo trattiamo adesso a fondo perché verrà ripreso nel capitolo 18 sulla comunità. E lo scandalo è o la pietra d'inciampo o meglio ancora sarebbe la trappola. La trappola che si mette per catturare la selvaggina. Ecco, la verità non deve essere la trappola per mettere dentro l'altro così ce l'ho in mano, come in genere facciamo. Per mettere in trappola l'altro ci serviamo e della menzogna e quelle poche volte in cui anche la verità ci è utile, anche della verità. Ecco, invece il principio è che l'altro non sia intrappolato, che l'altro sia libero e che cresca nella sua libertà. Questa è la mia libertà, aiutare l'altro a essere libero. Una libertà che è per me è schiavitù dell'egoismo. Oggi si parla molto di libertà, è pericolosissima la libertà come si intende. Fare quel che piace a me, questo si chiama schiavitù dell'egoismo, il contrario della libertà. La libertà è molto regolata, non si deregola, è regolata dal bene dell'altro. Se tolgo il bene dell'altro e il bene comune, questa libertà è l'abominio, non è la libertà di Dio. È la libertà satanica. Capite che sono temi molto grossi e molto importanti e che sono sempre attuali. La nostra è la libertà dei figli che amano i fratelli come sono amati dal padre. E noi abbiamo qualcosa da dire allora su questo grosso tema della libertà che è dominante nel Nuovo Testamento. E come vedete non è mai capita bene del tutto né nell'ambito della fede, cosa significa per noi la libertà dei figli, né nell'ambito poi delle relazioni con gli altri anche a livello più ampio. Ed è per conservare questa libertà dei figli che allora Gesù dice a Pietro: vai al mare, troverai un pesce, primo che viene prendilo, apri la bocca, troverai la moneta. Ecco, questa profezia di Gesù corrisponde al figlio dell'uomo consegnato nelle mani degli uomini. Il mare è simbolo della morte, l'abisso, è nell'abisso, nella morte, che troverà un pesce che paga. Il pesce è l'animale che vive nell'abisso è il Cristo morto e risorto, che paga il tributo. È Dio stesso che paga il tributo del suo amore all'uomo e con quello noi possiamo pagare anche per noi. E lì troviamo la sorgente della nostra libertà è di pagare il tributo.
Pensando, si può dire che il termine pesce in greco è acrostico, che è sempre stato interpretato come, per dire, le iniziali di Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore degli uomini. No, questa immagine mi colpisce, l'ordine di Gesù va al mare, cioè manda Pietro quasi nell'abisso e lì troverà quanto il figlio dell'uomo ha versato per riscattare la nostra libertà. E il prezzo è il prezzo della vita, ma, come dire, nasce dall'amore. Ecco, dove sono coniugate allora la libertà come frutto e l'amore da parte di Gesù, la verità è questa.
E poi circa le monete, la prima moneta è una di dracma, dice, non paga la di dracma, cioè non la tassa. Di dracma vuol dire due dracme, sono due denari, il salario di due giorni. Poi la moneta d'argento, le traduzioni dovrebbero essere un po' diverse. È vero che è una moneta d'argento, tradotta in altre monete. E nel testo c'è due di dracme, due, una per te e l'altra per me. Che è interessante, perché sottolinea che lì c'è il pagamento, ha pagato anche per Pietro e per la comunità e per tutti noi.
Il discepolo.
Per il discepolo, Pietro è il prototipo del discepolo. E subito dopo seguirà il discorso sulla comunità ecclesiale. La comunità ecclesiale sarà esattamente la comunità dei figli che nasce proprio da questo amore, da questa passione di Dio, che scoprono la passione di Dio per loro, scoprono l'amore del Padre nel figlio che si consegna nelle loro mani, quindi vivono da fratelli e quel vivere da fratelli sarà il tributo da pagare, il vero tributo della libertà dei figli che si amano da fratelli. E quindi questo brano introduce il discorso sulla comunità. Ecco, e come domande direi, e più che domande, prima contempliamo il mistero del figlio dell'uomo consegnato nelle mani degli uomini. Ecco, vedere questo essere consegnato di lui nelle mie mani. Quale tributo Dio paga al suo amore e alla nostra libertà. Poi il secondo aspetto, allora, vedere il significato della nostra libertà. Può avere tanti significati. Innanzitutto il primo, il nostro rapporto filiale con Dio, da liberi, figli. Poi vedere il nostro rapporto con i fratelli, questo è il vero tributo, l'amore per i fratelli. E l'amore per i fratelli va fatto non solo nella verità presunta che io ho in testa, ma soprattutto nella carità, cioè nel fare ciò che giova all'altro per crescere nella libertà. Cioè la mia libertà, se sono figlio, se sono libero, non è la mia libertà. È il mio essere a servizio della libertà altrui, questo mi rende libero. Il bambino non è libero. Difatti ha bisogno che tutti gli altri lo trattino, servano a lui liberamente. Poi diventerà libero. Quando sarà adulto sarà libero, come gli adulti, cioè di servire, di amare. La mia libertà è proprio quella di amare e di servire gli altri. Ecco, poi come testi abbiamo visto il Salmo 103, poi negli Atti degli Apostoli 15 c'è il Concilio di Gerusalemme sul problema della libertà dalla legge, Galati 5 è tutto un capitolo sulla libertà cristiana, fondata proprio sulla passione di Cristo, e si spiega che è la libertà non dell'egoismo, ma la libertà di amare e servire l'altro. Poi in una Corinzi 8 c'è il tema grosso dello scandalo, come si comporta Paolo davanti allo scandalo, sa rinunciare alla propria libertà. Così Romani 13:1-7. Poi un altro brano interessante può essere Galati 2:1-14, dove si vede i casi più ambigui, cioè è un caso un po' complesso, non è semplicemente perché ci sono insieme comunità giudaiche e comunità che vengono dal paganesimo, quindi o scandalizzi o l'una o l'altra, e allora non sai cosa fare. E allora lì c'è il pericolo della doppiezza e di mancare di verità evangelica. E allora lì è interessante la soluzione che prende Pietro e Paolo che lo rimprovera pubblicamente. Che vuol dire che la libertà è anche un fatto di ricerca molto grosso all'interno della Chiesa fin dal principio. È molto controversa e anche non ben capita.
Pausa. Rileggiamo il testo.
E io volevo chiedere questo. Dunque, il testo dice che il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Qui si intende di tutti gli uomini o perché non dice di alcuni uomini? Cioè, così anche in altri passi del Vangelo si riscontra la stessa cosa. Per esempio in Giovanni 19, capitolo 3, dice la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre.
Sì, è chiaro che è stato nelle mani solo di qualche uomo, di chi l'ha preso in mano allora. Ecco, però ci tengono a sottolineare tutti i testi che questi uomini rappresentano tutti gli uomini. Addirittura leggendo come faremo il racconto della Passione, vedremo che i vari uomini non sono che il prestanome nostro, non sono altro che le varie sfaccettature dell'uomo che è ciascuno di noi. Quindi quando si parla degli uomini si intende dell'uomo, cioè di ciascuno e di tutti. E verrà espresso molto bene nella Passione, perché si vedrà appunto chi è Giuda, e sarò io. Chi è Pietro? Sono ancora io in un altro aspetto. Chi sono i sommi sacerdoti, gli scrivi, eccetera. Chi è Barabba che è liberato? Sono ancora io. E allora ogni personaggio fa da specchio a me e quindi a ciascuno. E si usa questi uomini come, direi, collettivo, che però è come è l'universale concreto, insomma, che poi rappresenta ogni singolo in concreto anche. Anche fin dal principio c'è la coscienza che la consegna di Gesù è la salvezza universale proprio, sì. È la salvezza di ogni carne, la sua umanità.
Vorrei una precisazione circa questa espressione che spesso Gesù riferisce a sé, figlio dell'uomo.
Sì, è un'espressione usata solo da Gesù quando parla di sé, e che poi dopo non è più stata usata perché Gesù per i cristiani era figlio di Dio, era tutto. Figlio dell'uomo invece è una denominazione ambigua che Gesù usa appositamente per indicare se stesso, e quindi la usa nel senso corrente nella sua epoca, quando lui parlava. E cosa vuol dire figlio dell'uomo nella cultura ebraica ai tempi di Gesù? E vuol dire tutto il contrario di tutto, e spiego, vuol dire uomo. e vuol dire il figlio dell'uomo del libro di Daniele che ha ogni potere, cioè vuol dire figlio di Dio. Vuol dire il figlio dell'uomo che viene alla fine del mondo, quindi il giudice supremo della storia. Quindi con questa denominazione Gesù che dava per indicare se stesso, diceva che lui era uomo, però lasciava aperto il mistero a intendere come ognuno voleva e poteva in piena libertà chi lui era in verità. Per cui Gesù domanda ai discepoli: chi dite che il figlio dell'uomo sia? Profeta, uno dei profeti, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Cioè, è un'espressione che usava apposta per lasciare libero di intendere ciascuno secondo quel che era disposto a intendere, perché come denominazione era la più ampia di tutte, perché comprendeva sia il semplice significato di uomo, sia addirittura il significato di Dio, che è il potere stesso di Dio. Quindi è un'ambiguità assoluta voluta apposta, perché sta a noi rispondere a questa ambiguità con la nostra risposta. Poi nel cristianesimo non c'è più figlio dell'uomo, non è più usato, perché appunto il cristiano ha già risposto che lui è il Cristo, che lui è il figlio di Dio, e allora usa sempre questi titoli, non usa più il figlio dell'uomo, l'ha usato solo Gesù parlando di sé.
Comunque figlio dell'uomo direi che a me piace, magari non è una grande prova questa da un punto di vista biblico-teologico, ma mi piace perché dice che Gesù si sente, come dire, figlio dell'umanità, espressione dell'umanità noi diremmo, ecco, ma sono espressioni più astratte, si sente inserito in noi. Ecco, forse potrebbe essere un'ulteriore ripresa, ripetizione, un ricalco del è in mano alle persone, è in mano all'umanità anche, è figlio dell'umanità.
Volevo chiedere questo. Nei panni di Pietro, mi sembra che Pietro viva una grande libertà di fronte all'invito di Gesù di andare a pescare questo pesce. Cioè, una cosa un po' strana, no? Allora mi chiedevo, se la libertà deriva dal sentirsi amato, dove Pietro si sente amato qui, per cui ricava questa libertà di andare a fare questa cosa così strana? Cioè, Gesù avrebbe potuto trovare un modo più semplice di trovare questi soldi.
Bastava chiedere a Giuda che teneva la caccia. Sì, il modo è strano. Ecco, il modo è strano e probabilmente vuol dire qualcosa anche di interessante per la comunità cristiana. Cioè, che ciò che è necessario, per sé non dovrei pagare, per cui non c'ho i soldi per pagare. E Gesù non li aveva. Come quando dice... è lecito pagare o no il tributo, dice mostratemi la moneta, perché lui non ce l'aveva. Ecco, se è necessario pagarlo stai tranquillo, lo trovi, ti viene dato in modo misterioso e prodigioso. Perché? Perché nel mare, nell'abisso, già è entrato il figlio dell'uomo nelle mani degli uomini, quindi trovi già il tesoro. Dio ha già dato il suo tesoro all'umanità. E quindi troverai, è un invito alla provvidenza anche questo. Cioè non preoccuparti troppo di allora mettervi i soldi per pagare le tasse. Nella comunità siamo 1 miliardo e bisogna pagare 2 stipendi all'anno ciascuno, come si farà? Non preoccuparti. Al momento giusto un pesce qualunque te li darà. Quindi è un invito alla non preoccupazione. Perché è certamente il modo assolutamente più improbabile e più improponibile di trovare soldi in bocca a un pesce, dai.
Mi viene da dire che, beh, un po' ridicolo, ma comunque questo qui è il primo obolo a San Pietro. Vabbè, ma...
Che le tira fuori anche dei pesci, vuoi dire?
Sì, l'abilità di Pietro che cava anche i soldi dai pesci. No, mi veniva da sorridere però pensando alla meraviglia di Pietro, che è pescatore, così e si sarà trovato abbastanza, dice, strano, un pesce, mai visto prima di allora, un pesce che, però si capisce che, ecco, no, più profondamente in termini di fede, capirà poi Pietro, non solo dopo la risurrezione, ma quando avrà il dono dello Spirito Santo nella Pentecoste, quando cioè Gesù aprirà la mente dei discepoli alla comprensione della parola, ecco, capirà che davvero Gesù Cristo porta in sé, nella bocca, nella parola, porta in sé il prezzo del riscatto, della nostra verità, determinato dal suo amore, non con oro, con argento, ma a prezzo del sangue siamo stati riscattati. Questa sarà la meraviglia poi di Pietro.
Scusate, anche credo che questo brano forse indica anche qualcosa che a Pietro è capitato poi nella vita concretamente, è l'episodio di Galati 2:1-14, dove c'era il problema di scandalizzare o i giudei o gli altri, e non sapeva a chi pagare il tributo, perché comunque avrebbe scandalizzato gli uni degli altri. E come fa a pagare il vero tributo in questa condizione estremamente difficile? Deve andare molto in profondità, nell'abisso, nel Signore che ha dato la vita, e di capire qual è il tributo da dare, cioè il tributo della libertà del figlio. E sarà quello che gli dirà Paolo, perché allora sbagliava. Cioè Pietro non ha la risposta prefabbricata, non ha il tributo prefabbricato, non ha la fabbrica dei tributi o le ricette dell'amore del prossimo. Dovrà scoprirlo e pescarlo di volta in volta dal mistero profondo del figlio dell'uomo che si consegna, ecco. In un modo strano come questo. E come lui, ciascuno di noi è la Chiesa stessa, perché non sempre è chiaro quel che si deve fare per aiutare l'altro a crescere nella libertà. Soprattutto se sono decisioni di tipo petrino, cioè fin quando riguarda me al massimo mi sbaglio o indovino. Se invece ho una responsabilità comunitaria, dico una cosa, a metà va bene esattamente il contrario, quale dico. Se però non la dico, faccio male a una parte. Quindi è molto delicato il problema di Pietro sulla libertà e lo scandalo, ed è il dramma vero anche dei pastori. Ecco, troverà nel mare la moneta, dove si è buttato il figlio dell'uomo, cioè in questa fiducia assoluta in lui e in questa libertà che gli viene dal suo amore.
Mi colpiva quello che tu stesso sottolineavi riguardo al consegnarsi di Gesù nelle mani degli uomini, perché pensavo che da qualche tempo c'è questa abitudine nuova del ricevere la comunione nelle mani, che soltanto adesso mi sembra di capire che è veramente la simbolizzazione concreta di questo gesto, cioè Gesù che in carne ed ossa si consegna nelle nostre mani. E a me sembra di aver capito solo adesso, forse l'inizio della bellezza di questo gesto. Prima non potevamo toccare Gesù, adesso è come se la Chiesa ci volesse avvicinare di più al mistero di quest'uomo che concretamente si mette nelle nostre mani.
Sì, gesti anche più semplici, quando uno li capisce, diventano anche carichi di significato e diventano umani, ecco, non solo meccanici. Ed è per questo che siamo uomini, per fare gesti umani.
Stasera ho sentito la frase: la nostra fede non è l'osservanza di norme.
In questi giorni ho letto che la nostra fede è il modo del nostro vivere. Vorrei una spiegazione su questo problema, perché il cristianesimo ci richiede di fare tante cose che sono proprio delle norme. Grazie.
Sì, ecco, per esempio quanto abbiamo letto nel Vangelo ieri è bellissimo, quando Gesù dice amate i vostri nemici, eccetera. Ecco, sono degli imperativi. In realtà quegli imperativi sono il dono che lui ci fa dell'amore, perché l'amore è realmente poi a norme, ma sono norme di libertà. Cioè non è che l'amore è anomico, dice gli voglio bene allora lo uccido. No, se vuoi bene allora conosci tante norme, ma te le dice l'amore che norme sono. Non so se mi spiego. Cioè non è che l'amore tutto gli va bene, anzi, all'amore non va bene tutto, il contrario, gli va bene forse al massimo una sola cosa tra le tante possibili, mentre all'egoismo va bene tutto. Quindi l'amore conosce, non è anomico, senza norma l'amore, è lui stesso che detta però le norme e dà la forza per osservarle. Cioè voglio dire, non è che il cristiano è libertino perché è libero, il libertino è schiavo di quel che gli pare e piace, cioè delle sue norme di egoismo. Mentre la persona libera è quello che ha come norma l'amore. E allora quello, chiaro che ha le sue norme. Quante norme conosce la mamma nei confronti dei figli, e con paura anche di sbagliarsi. Perché ama, non perché ha delle leggi. Ecco, però è importante, appunto, non ridurre il cristianesimo a norma. Non è norma, è amore personale. Poi l'amore, voglio dire, una mamma, quel che fa per suo figlio, nessuna legge riesce a prescriverglielo. Eppure lo sa cosa fare e lo fa in forza dell'amore. E ci sono anche delle leggi con le quali uno ha a che fare quando le trasgredisce, semmai, perché non ama. L'amore è molto intelligente, l'amore, ed è molto operoso. Capire che la libertà in realtà ha un sovrano, e il sovrano è l'amore, e l'amore è l'amore dell'altro, non l'egoismo. Ecco, direi questa è il nocciolo del cristianesimo. Poi se uno prende le norme staccandole dall'amore, capita spesso, era quel che dicevo, allora davvero il cristianesimo è ridotto a legge, cioè non è più cristianesimo, anche se formalmente lo è. Molti difatti dicono a me piacciono i principi morali del cristianesimo. Benissimo, peggio per te, dico, ma non è questo il cristianesimo. È un'ideologia cristiana pericolosissima, perché ridurre il bene a ideologia è distruggerlo, perché vuol dire che non è reale. Cioè non puoi imporre a uno di amare, imporre a uno la libertà, sono le uniche cose che non si possono imporre, sono frutto di esperienza, di relazione, di dono, di crescita, di educazione. Non so se ho risposto, forse... Poi in una comunità hanno sempre valore anche le norme, e per motivo negativo, cioè quando uno incappa nelle norme è chiaro che non è nell'amore, e allora è un richiamo positivo, come anche in casa, in famiglia ci si dà delle norme di rispetto fondamentale, ma sono dettate dall'amore, se uno non le osserva minimamente deve darsi una regolata, perché vuol dire che allora non gli interessano assolutamente gli altri e allora è abbastanza lontano dall'amore. Quindi la norma ha ancora un valore come il guarderei sulla strada, se ci sbatti contro vuol dire che stai uscendo, ed è importante che ci sia anche quello, se no vai fuori. Ma qua se ci sbatti sempre contro, la strada è al di qua, è quella dell'amore.
Io volevo dire che non sono molto d'accordo sul discorso della comunione in mano. nel senso che...
E non importa se non sei d'accordo.
No, volevo motivare.
Sì, ma non importa, voglio dire, non è che io devo essere d'accordo con l'universo, devo cercare di capire cosa gli altri fanno, essere almeno tanto tollerante da capire perché lo fanno, e se non sono d'accordo con gli altri, peggio per me.
Sì, ma...
Basta così, grazie. E dico, a me va anche bene che qualcuno non la riceve in mano, che imponga agli altri non riceverla, è in gioco un fatto evangelico molto grosso, è per questo che ho risposto duramente. È quel che ha risposto Paolo a Pietro, così devii dal Vangelo, ed è stato duro. Sì. Sì, dopo va giù.
Io volevo chiedere una cosa, tra le norme e l'amore possiamo inserire la parola scelta, che è quella che fa crescere praticamente il cristiano, cioè quello che dà, secondo me, Cristo all'uomo è la possibilità di scegliere e pertanto di crescere. Tra tutto questo passaggio, forse tra la parola norma e la parola amore c'è un altro passaggio, scelta.
E poi, precedente alla scelta, c'è appunto il discernimento, saper cosa scegliere, e precedente al discernimento, saper cosa scegliere, c'è davvero l'esperienza molto lunga che uno deve fare di educazione alla libertà, altrimenti non sa cosa scegliere. Quindi il punto decisivo è la scelta proprio, nella libertà si esercita nella scelta, sì. Scusa, sentiamo adesso, ci tenevo a rispondere un po' in modo netto prima di sentire le obiezioni, perché è un problema grosso questo. Sentiamolo adesso.
La mia non vuole essere un'obiezione, vuole essere semplicemente il mio punto di vista, per cui nel momento in cui sì. Ho detto che non sono d'accordo, ciò non toglie che rispetto il parere di un'altra persona.
Allora questo va bene.
Mi sembra che se non mi dà la possibilità di parlare, non può neanche capire.
Non sono d'accordo sulla parola, non sono d'accordo. Sono d'accordo che altri facciano così. Poi dopo io faccio diverso perché voglio dire altre cose.
Ma evidentemente non tutti sono capaci di esprimersi nella stessa maniera.
Scusa, sì, sì.
Io semplicemente dico questo. Io osservo una cosa che avviene tutti i giorni sull'altare da parte del sacerdote nel momento in cui consacra l'ostia. E dopo essersi cibato del corpo di Cristo, mi sembra che si pulisca molto attentamente le dita da ogni minimo frammento che può essere rimasto sulla mano. Questa cosa mi sembra che non sia insegnata ai fedeli, tanto che si vede spesso la scena di chi piglia la comunione in mano e con noncuranza non osserva se poi rimane qualche frammento nella mano. Sappiamo tutti che il minimo frammento dell'ostia, nel minimo frammento dell'ostia è presente il corpo di Cristo, è presente Dio.
Sì.
E se consideriamo che la possibilità, quasi certezza, che sì. Dei frammenti cascano per terra e così venga
calpestata
o dissacrata comunque, ecco. Quella che è la comunione.
Sì. Sì.
Senza considerare, a me è capitato molto...
Sì, adesso finiamola qui, dai, che è interessante, perché puoi farmi tanta casistica, abbiamo capito.
Il problema è ancora sì. Più complesso, se vuole, comunque.
Esatto, sì. Il problema è questo. Se il Signore si è fatto pane per mettersi in bocca, dove va a finire dopo? Allora, siamo seri. La comunione è una cosa seria. E il ricevere il corpo del Signore con rispetto... Dopo se il Signore si è messo nelle mani degli uomini, si è fatto pane, si è fatto uomo, non ha paura di sporcarsi.
Questo succede.
Queste sono forme di scrupolo, di legalismo non cristiano.
No, non mi sembra assolutamente. Ecco. Non mi sembra assolutamente, tanto che...
Sì, va bene così. Grazie della testimonianza, ma non...
Grazie di avermi ascoltato comunque.
Sì, però queste cose le sappiamo ed è brutto il fissarsi.
No, è butto che un sacerdote non faccia parlare un fedele, questo è butto. Per il resto,
ascolta,
ognuno può avere un'opinione, soprattutto deve avere la possibilità di esprimerla.
Sì,
completamente.
Se quell'opinione vuole togliere la libertà agli altri mettendoli in colpa perché fare una comunione come il Papa dice, come tutti i vescovi dicono, davvero siamo un po' cattolici.
Nessuno vuole sentire, nessuno vuole mettere in colpa nessuno qua dentro. Vabbè. Semplicemente vuole esprimere un pensiero.
Ascolta,
con questo concludo.
Sappiamo da dove vengono questi pensieri e voglio mettere in colpa i credenti perché prendono in mano l'Eucaristia, invece fanno bene. E la libertà dei figli, fatelo con rispetto, nonostante che qualcuno faccia queste obiezioni, che non hanno nulla a che fare con la coscienza cristiana, hanno a che fare con forme di scrupolo o di altre cose, che vabbè, pazienza. Scusate, la libertà c'è per tutti, no? Anche per il Papa che dice le stesse cose, anche per i vescovi, anche per me. Però so che ci sono queste tendenze e dico, va bene, pazienza, non mi preoccupo più che tanto. Siccome vedete il tema della libertà è sempre molto attuale e si realizza anche nelle cose minime, va bene.